Buonasera.
Buonasera, sì? Ci sentite?
Sì. Bene. Sì, la sentiamo. Forte e chiaro. Vai Maurizio, vai con la presentazione che ci facciamo un po' come al Festival di Sanremo.
Sì, Francesco Oliviero, medico psichiatra, pneumologo, esperto di medicina centrata sulla persona, esperto in kinesiologia quantistica. Buonasera.
Buonasera. Allora, io intanto sono onorato di far parte di questa diretta e mi presento per quello che è avvenuto negli ultimi 4 anni. Sono stato tra i primi medici a parlare di quello che stava avvenendo, di quella situazione surreale, già la notte tra il 9 e 10 marzo del 2020, e già ne parlavo con i miei pazienti e una settimana dopo sono stato intervistato da una radio veneta, Radio Gamma 5, e immediatamente ho espresso tutti i miei dubbi su quello che stava avvenendo, sui lockdown, sulle mascherine, sui tamponi, e su quella che poi ho definito essere la psicopandemia, la paura del virus che poteva portare a morte tutti. Quell'intervista radiofonica nella quale tentavo semplicemente di tranquillizzare le persone ebbe più di 250.000 visualizzazioni nell'arco di 2 giorni, poi venne censurata su YouTube e immediatamente qualche giorno dopo sono stato attaccato dalle Iene, nella figura di una giornalista che si chiama Giulia Innocenzi, e le Iene mi hanno fatto una telefonata trabocchetto e hanno preso parti della telefonata nella quale semplicemente fingendo di avere una nonna anziana, una signora anziana ultra ottantenne nella provincia di Milano, mi dicevano cosa dovevano fare. Io, stiamo parlando della seconda metà di marzo del 2020, le dicevo di non fare, dicevo loro, di non far fare a questa signora anziana il tampone, perché i tamponi sono fasulli, lo ha dichiarato a me stesso nel 2002, Kerry Mallis, premio Nobel per la chimica, inventore della reazione della polimerasi a catena, che in convegno internazionale io gli feci proprio questa domanda: se un ausilio diagnostico che sfrutta la reazione della polimerasi a catena può fare diagnosi di infezione virale. E lui mi confermò, e poi ho visto anche dei video successivi fino alla sua morte, che è avvenuta proprio nel luglio del 2019, che lui ha sempre sostenuto che non si può fare una diagnosi di infezione virale con un tampone che sfrutta la reazione della polimerasi a catena. In ogni caso non bisognerebbe mai andare oltre i 24 cicli replicativi, perché dal primo ciclo replicativo in poi praticamente si ottengono tutta una serie di falsi positivi. E quindi suggerivo alla signora, a questo presunto nipote della signora anziana, di non fare il tampone, soprattutto di non iniziare la terapia con la tachipirina, col paracetamolo, che dal medico curante era stato dato nella misura di 1000 mg al giorno, 1000 mg 3 volte al giorno, da fare almeno per 6 giorni, perché questo avrebbe abbassato il glutatione e compromesso gravemente le difese immunitarie di questa donna. E le avevo suggerito di fare una terapia naturale per innalzare le difese immunitarie, di ricorrere eventualmente alla terapia che già conoscevamo ai tempi, quella che era il protocollo di Dr. Raoul, che aveva già espresso nella SARS-CoV-1 del 2002-2003, una terapia semplicissima alla portata di tutti che serviva a evitare i ricoveri ospedalieri. Infatti in quella telefonata ho suggerito caldamente a quel presunto nipote della signora anziana di non ricoverare la signora, proprio perché ci sarebbe stato il rischio di protocolli che non erano validati già all'interno degli ospedali e soprattutto il rischio di infezioni nosocomiali. La giornalista Giulia Innocenzi ha ritenuto opportuno attaccarmi, ha preso parte della telefonata e mi ha addirittura fatto nuovi video successivamente, dell'anno 2020 ne ha fatti 3 contro di me, chiedendo l'intervento dell'Ordine dei Medici. L'intervento è subito avvenuto perché sono stato sottoposto a procedimento disciplinare con 23 capi di imputazione e per 23 affermazioni antiscientifiche. Durante il procedimento che è durato un anno, i capi si sono ridotti a 12 perché gli altri sono stati stralciati in quanto evidentemente ritenuti scientifici. Nell'arco di un anno ovviamente già la situazione si stava modificando e i capi che sono rimasti in auge, che mi hanno poi sottoposto al procedimento disciplinare e mi hanno poi hanno confermato la sospensione per 6 mesi, erano questi: la tachipirina e vigile attesa, io l'ho definita una terapia omicida, i numeri della pandemia, perché c'era il problema di tutti i falsi positivi legati ai tamponi Covid, quindi nullità, la pericolosità anche dei tamponi Covid per quello che riguarda la salute, e le mascherine, che non servivano assolutamente a filtrare un virus, perché il rapporto è di 1 a 20 per quanto riguarda i Covid, le mascherine, anche quelle più sofisticate, che sarebbe l'FFP2, ai tempi nel 2020 e 2021 si parlava ancora solo di mascherine chirurgiche, che erano semplicemente qualcosa che di surreale per poter filtrare un virus, e poi le terapie, la mancata assistenza domiciliare, che ha creato decine e decine di migliaia di morti, le mancate terapie domiciliari e la possibilità di sperare soltanto in un vaccino salvifico. E già nell'agosto del 2020, in un'intervista che mi è stata fatta su BioBlu, intervista che poi venne censurata e qualche mese dopo venne addirittura chiuso il canale YouTube di BioBlu, io parlavo dei danni dei vaccini che sarebbero arrivati da lì a 5 mesi per quello che riguardava la cancerogenicità, la genotossicità e il danno che poteva verificarsi a carico dell'apparato cardiovascolare, del sistema della coagulazione, del sistema nervoso centrale periferico e del sistema immunitario, per quello che riguardava anche problematiche di autoimmunità e comunque situazioni molto gravi che avrebbero portato gli individui al rischio di gravi patologie cronico-degenerative o addirittura tumorali, e a rischio anche di morte. Tutto questo purtroppo si è verificato. Chi mi ha ascoltato, chi ha ascoltato anche altri colleghi che nell'anno 2020 hanno deciso di onorare il giuramento di Ippocrate, chi mi ha ascoltato sicuramente è sopravvissuto e comunque è riuscito a resistere a tutti gli attacchi e i ricatti che venivano fatti. Adesso, a distanza di 4 anni, possiamo dire che sono morti, la media annuale dei morti Covid nel mondo in questi 4 anni è stata circa 2 milioni. Pensate, ecco, se parliamo proprio in termini numerici e statistici, ogni anno nel mondo muoiono soltanto per malattie cardiovascolari più di 15 milioni di persone, 7 milioni e mezzo per malattie polmonari, 11 milioni per malattie infettive e 10 milioni per tumori. Quindi stiamo parlando che in 4 anni sono morte 2 milioni di persone per Covid, attenzione, che sono state etichettate come Covid perché avevano un tampone positivo. Quindi se immaginiamo che tutti siano morti realmente per questa patologia Covid, l'indice di mortalità è dello 0,08%, l'indice di letalità, che riguarda il numero dei casi, il numero dei morti sul totale dei casi, è dello 0,9%. Ritorniamo all'indice di mortalità: una malattia che fa lo 0,08% dei morti non è una malattia che, per la quale è possibile e necessario chiudere interi stati, fare dei lockdown e creare un terrorismo psicologico, che poi è stata la situazione più grave, perché si è verificata a seguito di quelli che io definisco pennivendoli dei mass media, è stata proprio fatta diventare un'energia planetaria globale sotto forma di egregora, cioè l'angoscia di morte, la paura del virus patogeno che poteva portare a morte tutti. Se ci riferiamo ai dati italiani, pensiamo che praticamente nel 1957 ci fu l'influenza asiatica che soltanto in Italia fece 70.000 morti, quando in Italia soltanto il primo anno ci sono stati praticamente un numero di morti Covid di 75.000, ma la media era di per sindrome influenzale 25.000 morti, quindi io sono convinto che avremmo potuto avere lo stesso numero dei morti che questo 25.000 come tutti gli anni. Io mi riferisco per esempio ai morti per sindrome influenzale in Italia a cavallo tra il 2016 e il 2017, che sono stati circa 25.000, e di questi 75.000 morti che ci sono stati nel primo anno, quindi non vengono contemplate le morti da vaccino, sicuramente 25.000 sarebbero comunque morti, come tutti gli anni, altri 30.000 persone, che sarebbe il 40% del totale, sono morti per infezioni nosocomiali e o per terapie domiciliari che sono state ritenute incongrue, perché vi ricordo che i protocolli ospedalieri prevedevano degli antivirali molto tossici come il remdesivir o come l'interferone beta, che addirittura nei primi mesi è stato dato a endovena, quanto già nel foglietto illustrativo era spiegato che se fosse stato somministrato endovena e non sottocuto, qual era l'indicazione, avrebbe creato morti improvvise. Poi,
dottor Francesco, siamo un po' in chiusura, eh?
Le situazioni terminali, è stato dato il midazolam, è stata data la morfina, che sappiamo bene che diminuiscono la funzionalità dei centri respiratori, quindi è stato compiuto un vero e proprio genocidio, e avete fatto bene a chiamarlo olocausto sanitario, anche perché poi tutto quello che è avvenuto nei 2-3 anni successivi si è verificato a carico di un vaccino che non è un vaccino, è un sierogenico, che, come ho sempre detto, non immunizza, perché è il motivo per cui si devono fare diverse dosi, non impediva la trasmissione del virus e soprattutto non impediva la malattia. Quindi mi devono spiegare, ancora oggi io chiedo ai colleghi, un vaccino, uno pseudo vaccino che non immunizza, che non impedisce la malattia e che non impedisce la trasmissione del virus, per quale motivo è stato somministrato all'80-85% della popolazione italiana. Per me ci sono stati soltanto motivi commerciali, una decisione quindi di ordine politico, e noi con il mio avvocato, quello che mi ha accompagnato all'ordine dei medici, abbiamo deciso già a gennaio 2020 di denunciare alla Direzione Nazionale Antimafia Figliolo, Draghi e Speranza per associazione eversiva dell'ordine democratico. Questa denuncia giace ancora lì, sono passati 2 anni, aspettiamo una risposta, perché riteniamo che siano stati compiuti per i propri crimini.
Dottore, mi scusi, essendo in 3 è anche associazione delinquere?
Sì, ci sono 4 articoli del codice penale che praticamente dovrebbero dare a questi personaggi 20 anni di carcere per ogni articolo. Quindi
solo? Prego. Solo, io ne darei molti di più.
Ecco, sì, diciamo le case.
Grazie dottore, veramente.
In merito alle sue domande, sono state, diciamo, in qualche modo anche le stesse domande che hanno fatto, non so se c'è anche lei, mi auguro di sì, che sono state fatte alle presunte istituzioni sanitarie, questi oltre 1000 medici che hanno fatto questo rapporto e queste 50 domande. Ne leggo un'altra: per quale motivo il ministro della Sanità ha ricorso contro il provvedimento del TAR che riammetteva terapie note ed efficaci, dimostrando un inspiegabile accanimento contro le terapie esistenti e contro i suoi medici che gli insegnavano a curare questa epidemia? Per quale motivo il Consiglio di Stato per 2 volte ha annullato la sentenza del TAR del Lazio che accoglieva l'istanza cautelare consentendo ai medici di prescrivere i farmaci che ritengono opportuni in scienza e coscienza invece di un'attesa pregiudizievole per il paziente e per i medici stessi? Leggo un'altra: per quale motivo il presidente dell'AIFA, Giorgio Palù, ha dichiarato le linee guida sono da cambiare, l'ho detto al Ministero, ma dicono che ci sono altre priorità. Si chiede di conoscere queste priorità. Ve le dico io, la priorità è la riduzione della popolazione.
E infatti noi aspettiamo queste risposte e speriamo che vengano dalla commissione Covid che è stata istituita recentemente. In ogni caso non ci fermeremo, aspettiamo la risposta della magistratura. Questi crimini contro l'umanità dovranno sicuramente essere sottoposti al giudizio della magistratura e noi siamo in attesa. Ecco, in questo caso siamo in vigile.
Grazie dottor Francesco Olivero, e grazie per quello che ha fatto, e proprio grazie a persone, a medici e a professionisti come lei che vanno avanti nel perseguire la verità, che speriamo che prima o poi, oltre alla verità, venga a galla anche la giustizia. Grazie.
Buonasera a tutti.